13 e 14 maggio ho preso parte al sabotaggio avvenuto al cantiere della Maddalena Piemonte. Ecco svelato l'arcano. Non mi stupisce che gli inquirenti nel tentativo di ricostruire i fatti usino parole come assalto, attentato terroristico, gruppi paramilitari, armi micidiali. Per chi è solito vivere e difendere una società fortemente gerarchizzata non può comprendere quello che è avvenuto negli ultimi anni in Val di Susa. Per descriverlo attingerà dalla propria cultura, intrisa di termini bellici. Non è mia intenzione annoiarvi sui motivi per cui ho deciso di impegnarmi nella lotta contro il TAV o su cosa significhi la difesa di quella valle. Voglio solo sottolineare che qualsiasi cosa che abbia a che fare con guerra o eserciti mi fa ribrezzo. Capisco lo sgomento dell'opinione pubblica e dei suoi affabulatori per la ricomparsa di questo illustre sconosciuto, il sabotaggio, dopo che si erano tanto spesi nel seppellirlo sotto quintali di menzogne. Alla lotta contro il treno veloce, il merito di aver spolverato tale pratica, di aver saputo scegliere quando e come impiegarla e di essere riuscita a distinguere il giusto dal legale. Alla lotta contro il treno veloce, la grossa responsabilità di mantenere fede alle speranze che molti sfruttati ripongono in lei e di far assaporare ancora il gusto sapido del riscatto. Mi permetto di rispedire alcune accuse al mittente. Siamo accusati di aver agito per colpire delle persone o quantomeno incuranti della loro presenza, come se provassimo profondo disprezzo per la vita altrui. Se c'è qualcuno che dimostra tale disprezzo è da ricercare nei miti che esportano pace e democrazia in giro per il mondo, gli stessi che presidiano con dedizione e professionalità il cantiere della Maddalena. Per quanto concerne l'accusa di terrorismo, non ho intenzione di difendermi. La solidarietà che abbiamo ricevuto dal giorno del nostro arresto ad oggi ha smontato a sufficienza un'incriminazione così ardita. Se dietro questa operazione c'era il tentativo, non troppo velato, di chiudere i conti con la lotta notata una volta per tutte, direi che è fallita miseramente.
In quest'aula non troverete le parole per raccontare quella notte di maggio. Usate il linguaggio di una società abituata agli eserciti, alle conquiste e alla sopraffazione. Gli attacchi militari e paramilitari, la violenza indiscriminata, le armi da guerra appartengono agli stati e ai loro emulatori. Noi abbiamo lanciato il cuore oltre la rassegnazione. Abbiamo gettato un granello di sabbia nell'ingranaggio di un progresso il cui unico effetto è l'incessante distruzione del pianeta in cui viviamo. C'ero quella notte ed era anche mia la voce femminile che è stata intercettata. Ho attraversato un pezzo della mia vita insieme a tutti quegli uomini e a tutte quelle donne che da più di 20 anni oppongono un no inappellabile a un'idea devastante di mondo. Ne sono fiera e felice.
Conoscevo la Maddalena e la Val Clarea prima che ci venisse impiantato il cantiere dell'alta velocità. In quei boschi ho camminato, ho dormito, ho mangiato, ho cantato, ho ballato. In quel luogo ho vissuto frammenti di vita preziosi insieme ad amici che ora non ci sono più e che porto nel cuore. E in quei luoghi sono tornato più volte negli anni, di giorno, di notte, di mattino, di sera, d'estate, d'inverno, in autunno e in primavera. Ho visto quei luoghi cambiare nel tempo, gli alberi cadere abbattuti a decine per fare spazio a siepi d'acciaio spinato. Ho visto il cantiere crescere e un pezzo di bosco sparire, le torri di faro spuntare numerose e l'esercito arrivare a sorvegliare un desolato sterrato lunare, con gli stessi mezzi blindati che pattugliano i monti afghani. Così ci arrivo. Così in Val Clarea sono tornato, una volta ancora, in quella ormai celebre notte di maggio. Molto, troppo è stato detto e scritto su quella notte, e non sta a me, non mi interessa, dire come si trascriva quel gesto nella grammatica del codice penale. Quello che posso dire è che quella notte c'ero anch'io. Che non fossi lì, con l'intento di perseguire il terrore altrui o anche peggio, lo può capire qualsiasi persona dotata di buon senso che abbia anche solo una lontana idea di quale sia la natura della lotta notata e quale il quadro di coordinate etiche all'interno del quale questa lotta esprime la sua intendente resistenza. Che fossi lì per manifestare una volta di più la mia radicale inimicizia verso quel cantiere e, se possibile, sabotarne il funzionamento, ve lo dico io stesso. abbiamo deciso di prendere la parola oggi, prima che questo processo si addentrasse nella setta delle perizie e delle controperizie vocali, è proprio per affermare una semplice verità. Quelle voci sono le nostre. Su questo la procura ha costruito una storia. Una storia in cui i cellulari diventano prove dell'esistenza di una catena di comando, addirittura di una pianificazione paramilitare. Ma la verità, come spesso accade, è molto più semplice e meno roboante. Esiste un mondo in Val di Susa, che da anni è entrato nel bagaglio comune della lotta notata e ne orienta la pratica e le azioni di disturbo al cantiere. Questo motto è: si parte e si torna insieme, a significare che in questa lotta ci si muove insieme. Insieme si parte e insieme si torna. Nessuno va lasciato indietro. A questo servivano i tributi quella notte, a questo si sono prestate le nostre voci. Parlano invece di capi, di organi grandi, di comando, di strateghi. Significa voler proiettare su quell'evento l'ombra di un mondo che non ci appartiene e stravolgere il nostro stesso modo d'essere e di concepire l'agire comune. Per quanto mi riguarda, lascia agli entusiasti speculatori ad alta velocità il triste privilegio di non avere scrupoli della vita altrui, e a loro lascia anche il culto della guerra, del comando e del profitto ad ogni costo. Noi ci teniamo stretti i valori della resistenza, della libertà, dell'amicizia e della condivisione, e da questi cercheremo di trarre forza ovunque le conseguenze delle nostre scelte ci porteranno.
I motivi che mi hanno spinto in Val di Susa a prendere parte a questa lotta sono tanti. I motivi che mi hanno spinto a restare e continuare su questa strada sono ben di più. In mezzo c'è un percorso di maturazione collettiva, di assemblee pubbliche e private, di campeggi e presidi, di confronto e scontro. In mezzo c'è la vita, quella di tutti i giorni, quella delle alzatacce e delle nottate insonni, della gola secca sui pendii rocciosi e dei pasti frugali, dei piccoli impegni e delle grandi emozioni. In questo percorso chi lotta ha imparato la precisione del linguaggio, a chiamare le cose per quelle che sono e non per l'involucro formale con cui si pubblicizzano, come un cantiere che prima era un fortino e ora sta diventando una fortezza. Parole in grado di restituire il portato emotivo e l'impatto sulle proprie vite di determinate scelte della controparte, di chi ha deciso di invischiarsi in questa grande opera. Parole rispolverate da un lessico che sembrava antico e invece si riscoprono in tutta la loro potenza e semplicità nel descrivere le proprie azioni. Un'accortezza di linguaggio che mi accorgo non essere così diffusa nel mondo circostante, quando leggo di improbabili comando che secondo una certa ricostruzione propinata anche dai giornali avrebbero assaltato il cantiere nella notte del 13 maggio. Una parola quanto mai infelice, non solo per il suo richiamo all'atto del comandare, ma anche per una certa allusione mercenaria, inaccettabile, di chi sarebbe disposto a qualsiasi mezzo pur di raggiungere il proprio fine. Di contro, chi lotta ha imparato a convogliare con intelligenza persino le passioni forti e ruente che nascevano dai tanti colpi subiti, quando un amico perdeva un occhio per via di un lacrimogeno o un altro era in fin di vita. Per quanto mi riguarda, la Val Clarea è mia amica fino a quando nel 2011 rilanciavamo la terra a mani nude nei buchi scavati dalle ruspe durante gli allargamenti del cantiere. Ricordo che tra le tende di quel campeggio echeggiava una canzone, tra le tante inventate per divertirsi e darsi forza, sulle note di un vecchio canto partigiano. Il primo verso recitava: «Dai boschi di Giaglione uniti scenderemo». In questi anni molte volte è stato dato seguito e rilanciato quelle parole. E qualcuno in quella notte di maggio ha deciso di farlo con altrettanta convinzione, e io ero tra loro, una delle voci dietro quel telefono è la mia. Ma soffermarsi su una responsabilità personale, per tesserne o meno le lodi, non è in grado di restituire quel sentimento collettivo maturato nelle case di tante famiglie, di valle e di città, o tra una chiacchierata e una bevuta in un bar, nelle piazze e nelle strade, nei momenti conviviali come in quelli più critici. Un sentimento che ha saputo esprimersi in uno degli slogan più gridati dopo i nostri arresti e che descrive bene la vera appartenenza di quel gesto. Dietro quelle reti c'eravamo tutti. Uno slogan che ci riporta direttamente a un'assemblea popolare tenutasi a Bussolema nel maggio 2013, con cui l'intero movimento salutava e accoglieva quel gesto chiamandolo sabotaggio. E se dietro quelle reti c'eravamo tutti, dietro queste sbarre un pezzetto di ognuno ha saputo sostenerci e darci forza. Per questo, anche qui, qualunque siano le conseguenze delle nostre azioni, ad affrontarle non saremo soli.
Se queste voci animano la vostra determinazione a lottare contro il TAV e il mondo che lo produce,
se queste parole vi riempiono al contempo di amore e odio, di rabbia e intimità, di complicità e forza,
se intuite l'evidenza del loro essere rivolte a noi e non a loro, come un appello, un rilancio, un ribaltamento,
se esse scatenano le passioni vostre in una maggiore letizia, volta ad essere alla loro altezza,
se cogliete in esse l'esigenza inaggirabile di risuonare all'infinito, in ogni dove e in ogni momento,
allora statene pur certi, mani, menti e cuori sapranno cospirare ancora e ancora.
Il tuo corpo ancora, le tue braccia ancora, ti abbraccio.
Confusione.